Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Iran, Amir Abdullahian, l'egemonia del dollaro e sta volgendo al termine. L'ambasciatore sionista e i palestinesi non hanno il diritto di tornare alle loro case. Il colpo di Stato in Niger, il generale Tiziani, il nuovo uomo forte del paese. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presento la programmazione di oggi sabato il 29 luglio 2023. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. E dopo il commento di oggi, come di consueto, potete ascoltare proprio la rubrica di oggi, un'altra puntata della rubrica Le meraviglie dell'Iran, un programma dedicato proprio alla presentazione delle attrazioni turistiche del nostro paese Iran. Ed ora passiamo alle notizie. Il ministro degli esteri iraniano ha affermato che uno degli alti funzionari di un altro paese, dopo i disordini dei mesi scorsi, mi ha detto che se si fossero verificate solo l'1% di quelle interferenze straniere nel loro paese, sarebbero crollati in poche ore. Il sistema del dollaro e la sua egemonia nell'economia globale stanno per finire. Disponiamo di meccanismi specifici per la cooperazione finanziaria e doganale nelle organizzazioni di Shanghai e BRICS e si basano sul multilateralismo. Uno dei documenti dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai riguarda sia gli scambi che i meccanismi bancari approvato sia dal governo che dal Parlamento, ha detto il ministro iraniano. Oggi il nostro volume di scambi con i nostri vicini supera i 90 miliardi di dollari e nell'ultimo anno abbiamo registrato un aumento del volume degli scambi, ha concluso. L'ambasciatore del regime sionista alle Nazioni Unite ha affermato giovedì che i palestinesi non hanno il diritto di tornare alle loro case, sia chiaro. Non c'è diritto al ritorno, lo sapete tutti, ha dichiarato Gilad Erdan durante una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La richiesta di milioni di discendenti di rifugiati che ritornano per cancellare il diritto all'autodeterminazione del popolo ebraico, ciò non accadrà mai. Attualmente ci sono 5,9 milioni di rifugiati palestinesi nella striscia di Gaza, in Cisgiordania e nei paesi dell'Asia centrale, secondo l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi. L'ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite ha affermato che ci sono più di 700.000 coloni israeliani nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est occupata. L'occupazione israeliana è un'occupazione coloniale, ha spiegato, l'unico modo in cui la comunità internazionale può porvi fine è affrontare la sua natura coloniale. Dopo quasi due giorni dall'azione di forza con cui un gruppo di militari ha trattenuto e in seguito destituito il presidente Mohamed Bazoum, ieri l'autoproclamato Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria ha proclamato il generale Omar Tiziani, già capo della Guardia Presidenziale, come nuovo capo della giunta militare dopo diverse ore di incertezza. Così il Niger ha un uomo forte e, come già accaduto in passato, e ancora una volta un capo della Guardia Presidenziale. Dopo Ibrahim Barré Mainassara, che prese il potere con un golpe militare nel 1996, ed Aouda Malan Wanké, il generale che tre anni dopo lo destituì, e ora alla volta del generale Tiziani, il quale ha tenuto un suo primo discorso in diretta televisiva. Nell'invitare alla calma e a far prova di uno slancio patriottico per affrontare le sfide di sicurezza economiche e sociali del Niger, Tiziani ha insistito nella volontà del CNSP, l'autoproclamata Consiglio Nazionale per la Salvaguardia della Patria, di rispettare tutti gli impegni internazionali assunti dal Niger. Il continente africano sta diventando un nuovo centro di potere e tutti dovranno fare i conti con questa realtà oggettiva, ha detto il presidente russo Vladimir Putin. Vorrei notare che davanti ai nostri occhi il continente africano sta diventando un nuovo centro di potere, il suo ruolo politico ed economico sta crescendo in modo esponenziale e tutti dovranno fare i conti con questa realtà oggettiva, ha detto Putin durante la sessione plenaria dell'Vertice Russia-Africa di ieri mattina. Il secondo vertice Russia-Africa e il Forum economico e umanitario si svolgono il 27-28 luglio a San Pietroburgo. RIA Novosti è partner mediatico dell'evento. Un missile di tipo S-200 rielaborato è esploso nel centro della città russa di Taganrog. Il regime di Kiev ha effettuato un attacco terroristico con un missile antiaereo del sistema di difesa aereo S-200 convertito in una versione d'attacco contro l'infrastruttura residenziale della città di Taganrog nella regione di Romsk, a riferirlo il Ministero della Difesa russo in una nota. Dai sistemi di difesa aerea russi un missile ucraino è stato rilevato e intercettato in aria, prosegue la stessa. Militanti talebani e altri gruppi takfiri hanno attaccato il villaggio sciita di Pevar a ovest della città di Parachinar. Continuano gli scontri armati tra le tribù takfiri sciite nella città di Parachinar. I terroristi takfiri, che sono per lo più gruppi affiliati ai talebani sia in Afghanistan che in Pakistan, hanno assediato l'area popolata da sciiti di Pevar da quattro lati e hanno attaccato l'area due volte in meno di 12 ore. Usando armi leggere e pesanti, sembra che siano organizzazioni terroristiche di Lashkar-e-Jagvi e Al-Qaeda, con circa 1.000 o 1.500 membri armati. Numerosi attacchi di terroristi takfiri contro le tribù sciite sono stati segnalati anche nelle regioni di Karbala e Balishkhel. Secondo fonti locali, dall'inizio degli scontri armati tra gruppi takfiri e tribù sciite, almeno 12 persone sono state uccise e altre 42 ferite. Va notato che recentemente il gruppo Tehrike Taliban Pakistan ha negato il coinvolgimento negli scontri di paracinare il coinvolgimento dei suoi membri in questa tensione, sottolineando l'esistenza di agenzie di intelligence segrete dietro questi scontri. Le forze democratiche siriane SDF e milizie a maggioranza curda alleati degli Stati Uniti hanno annunciato ieri la morte di 4 dei suoi membri in un attacco con un drone manovrato dalla Turchia nel nord-est della Siria. Una nota dell'SDF si precisa che il bombardamento ha colpito il villaggio di Khirbat Hova nel distretto di Amuda, nella provincia di Hasaka. Ankara prende frequentemente di mira le SDF, le unità di protezione dei popoli in Siria, sostenendo che abbiano legami con il Partito dei Lavoratori del Kurdistan e che sono un gruppo terroristico. È la prima volta che il Pentagono invia armi direttamente a Taiwan per potenziarne le difese. La Casa Bianca ha annunciato la fornitura di armi come prima tranche della Presidential Rundown Authority annuale da $1 miliardo che il Congresso ha approvato lo scorso anno per sostenere Taiwan. Anche le amministrazioni statunitensi passate avevano approvato la vendita di armi a Taiwan, ma questa è la prima volta che le armi vengono fornite direttamente nell'ambito della PDA, lo stesso meccanismo con cui l'amministratore Biden ha inviato armi all'Ucraina. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Ashura e la visione politica dell'Islam sciita. Proprio ieri il mondo sciita ha celebrato la vicenda di Ashura, cioè l'evento del martirio dell'Imam Hussein, la pace sia con lui, insieme proprio ai suoi compagni. La vicenda storica di Ashura, seppur lacerante, al centro della visione politica dell'Islam sciita ed è quell'elemento divino che dona incredibile potenza a questa dottrina, rendendola del tutto differente dalle altre della galassia islamica. Nel 61 del calendario arabo, ovvero 61 anni dopo la celebre fuga del profeta Muhammad, la pace sia con lui, dalla Mecca a Medina, il governo che pretende di essere suo rappresentante, ovvero il califfo Umayyade, fa strage dei discendenti del profeta, stesso a Karbala nell'odierno Iraq. In questa carneficina, prendendo la vita il nipote del profeta Hussein insieme a fratelli, figli ed altri suoi parenti e compagni. Nei primi 10 giorni del mese di Muharram, che si concludono poi con la giornata dell'anniversario del martirio dell'Imam Hussein e dei suoi compagni, le sciite in tutto il mondo ricordano i loro dolori e piangono per loro, ma il concetto chiave è che la vicenda di Karbala è la più grande sorgente di ideologia politica che dissita le sciite del mondo e non solo una ricorrenza di lutto. Nel periodo contemporaneo e non solo, gli sciiti hanno sempre riflettuto sulla vicenda di Karbala, cercando di trarre le giuste conclusioni.
Le meraviglie dell'Iran.
Salve cari amici e benvenuti all'appuntamento della nostra programmazione. Nel corso della puntata di oggi vi vogliamo parlare di una delle meraviglie dell'Iran, ovvero la città di Giroft. Giroft, una delle culle della civiltà dell'Iran, che dista a 230 km dal sud del Kerman. Questa città è ricca di bellezze naturali e monumenti storici. La civiltà Giroft è una delle civiltà millenarie umane più sconosciute e misteriose. Il quadro storico-geografico Giroft è il nome della moderna città, nonché capitale del distretto di Giroft, che occupa una parte della regione del Kerman, nell'attuale Iran orientale. Ma in seguito alla scoperta in un'area limitrofa alla città di tutta una serie di manufatti di particolare interesse, gli studiosi hanno cominciato a parlare di cultura di Giroft per indicare un complesso culturale. Per meglio comprendere la natura del logo che diede origine a questa cultura, si cercherà di inquadrare da un punto di vista storico e geografico l'area di cui si parla. La posizione esatta del paese di Giroft è all'interno del bacino fluviale del Halil Rud. Si tratta di un'area geografica piuttosto ampia, caratterizzata da paesaggi molto diversi tra loro e da zone climatiche differenti. Per comprendere quale fosse l'ambiente e quali le condizioni climatiche nell'area di Giroft nel terzo millennio avanti Cristo, è necessario partire dalle attuali condizioni ambientali e climatiche. Da un punto di vista climatico, l'Iran si può fare rientrare nella zona arida dell'Asia occidentale ed è solo grazie all'imponente presenza di catene montuose che non è un paese povero e spopolato. Le alte montagne, infatti, riescono in qualche modo ad alimentare le risorse idriche della regione, permettendo così lo sviluppo delle attività agricole e dell'allevamento. Giroft è situata a sud-est del paese, presso il quale scavi archeologici, condotti a partire dai primi anni del XXI secolo, stanno riportando alla luce resti di una città, sede di una complessa civiltà che sembra precedente a quella sumerica, terzo millennio avanti Cristo. Secondo alcuni archeologi, sarebbe da identificare con Aratta, centro che nei testi sumerici era ricordato come simbolo di eccellenza e luogo di straordinaria opulenza e sfarzo. La scoperta è avvenuta casualmente nel 2001, quando contadini disotterrarono alcune sepolture dell'età del bronzo, contenenti oggetti preziosi che furono immediatamente immessi sul mercato antiquario. Dopo un periodo di scavi non ufficiali che portarono alla luce migliaia di manufatti, hanno preso avvio ricerche sistematiche condotte da una missione internazionale che hanno rivelato resti della città, con la cittadella amministrativa, il tempio, i quartieri residenziali e luoghi di lavoro e delle necropoli. La zona era particolarmente idonea in antichità allo sviluppo di un insediamento umano per le favorevoli condizioni geografiche e climatiche. Presenza di terra fertile, facile da coltivare, abbondanza di acqua, vicinanza a zone estrattive e minerarie di primaria importanza. Da questa si ricavava, per esempio, la colorite, la pietra verde con cui vennero realizzati numerosi vasi decorati a bassorilievo che sono tra gli oggetti più caratteristici di questa civiltà. Di forma e funzione diversa, questi oggetti presentano ricchi ornati, da leggere come riflessi di misteriosi miti locali. Animali selvaggi e pericolosi, come leoni, serpenti, leopardi, aquile, scorpioni, figure umane e piante rigogliose, come le palme da dattero, che ancora caratterizzano fortemente il paesaggio della regione. Nel sito sono state inoltre trovate tavolette di argilla scritte, per le quali si è ipotizzata una datazione alla prima metà del terzo millennio avanti Cristo e che sono ritenute prove di una scrittura più antica di quella dei Sumeri in Mesopotamia. Cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Proseguiremo il nostro programma la prossima settimana. A presto.